Prima domenica di Quaresima. La prima lettura è dal libro della Genesi, capitolo 2, versetti da 7 a 9, e poi capitolo 3, versetti da 1 a 7. Ascoltiamo intanto il primo versetto. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita. E l'uomo divenne un essere vivente. L'uomo è fatto dall'unione di quella terra arida, Adama, da cui viene il nome Adamo, e di quel respiro di vita che il Creatore soffia nelle sue narici. Non potrebbe esserci una descrizione più chiara della natura umana. Essa è insieme terra arida e respiro di Dio. Si potrebbe pensare che fin dall'inizio si prospetta un'armonia quasi impossibile fra due elementi così diversi, tanto da apparire inconciliabili. Eppure, proviamo a osservare con uno sguardo meno diffidente e vedremo. Ecco, il desiderio e l'intenzione di Dio di dare alla creatura umana un'identità e una vocazione unica e mirabile, quella di essere nel mondo l'unione del creatore con il creato, portando il segno di una comunione indissolubile. E subito dopo il Signore fa nascere quel giardino pieno di alberi belli da vedere e fecondi di frutti da mangiare, tra cui l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. L'immagine dell'albero della vita è molto importante anche nella fede ebraica, in cui è rappresentato con ogni ramo che porta il nome di un dono di Dio. Adesso ascoltiamo alcuni versetti. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Questo giardino rappresenta tutto il creato e l'armonia della vita in esso, così come Dio stesso l'ha voluto, entrandovi egli stesso, sia attraverso la creatura umana, sia attraverso l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Essi sono in realtà la sua presenza, che è inseparabile dal creato, e come vita e come sapienza da cui l'uomo può imparare a discernere, appunto, tra il bene e il male. E passiamo ora alla seconda parte di questa pagina, giusto un versetto introduttivo. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, e disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Ecco, il serpente è rimasto nella memoria dei credenti come l'immagine del male. Ma perché questa pagina biblica lo rappresenta e rappresenta il male in questa forma? È il suo aspetto che ce ne può suggerire il motivo. Il serpente, infatti, è un animale strisciante che suggerisce un pericolo che si insinua senza farsi troppo notare. In fondo, potremmo dire, come un ladro che scivola dentro casa per depredare chi vi abita di ciò che è più prezioso. La vera tentazione è espressa appunto con questa frase riguardo al divieto di mangiare dei frutti dell'albero, della conoscenza del bene e del male. Ma Come può provocare la morte? Può provocare dunque veramente la morte? Sì, il Signore Dio aveva detto: non mangerete di questi frutti, non dovete mangiarne, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. È questo che la donna Eva dice al serpente. Ma il serpente risponde: non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Ed ecco la tentazione di sempre in questa parola: essere come Dio. Al tentatore sfugge un dato fondamentale però. Che Dio, creando l'umano, l'ha fatto a sua immagine e che questa identità della condizione umana è incancellabile, ma che per compiersi nella vita di ogni uomo ha bisogno di restare fedele alla sua sorgente da cui è nata. Essa non conferisce alla creatura umana nessun potere di dominio o di sopraffazione, ma un intenso percorso di somiglianza autentica con l'immagine ricevuta fin dal principio, come un sigillo incancellabile dell'amore che ci ha creato. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 5. Noi ora consideriamo la pagina del Vangelo secondo Matteo. Ed ecco il primo versetto. In quel tempo, è il Vangelo di Matteo capitolo 4, versetti da 1 a 11. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Lo Spirito stesso, che si è appena manifestato durante il battesimo di Gesù nel Giordano, lo conduce ora nel deserto perché sia tentato. Potremmo chiederci perché. Gesù è il figlio di Dio che si è incarnato e a partire dal battesimo Dio lo ha apertamente investito di quella missione di salvezza per cui si è fatto uomo. E così inizia l'opera in cui la sua umanità viene esposta fin dall'inizio alle prove della condizione umana. Non sono le prove del Figlio di Dio in quanto tale, sono le prove della condizione umana che egli ha assunto e che egli supererà. Il tentatore lo sfida al punto da usare la stessa parola di Dio per indurlo a cedere. Questo atteggiamento del tentatore può farci pensare che forse non sappia che Gesù è il Verbo, cioè la parola stessa di Dio che si è fatta carne. Altrimenti, come potrebbe usare la stessa scrittura per indurlo a cadere? Le tre tentazioni sono, come sappiamo, la fame, la sfida a Dio perché intervenga con un miracolo e il desiderio di potere che arriva fino a fare del tentatore stesso un idolo da adorare per poter giungere al potere di tutti i regni umani. La missione di Gesù inizia dal deserto, dove sconfigge il tentatore non per salvare se stesso, ma per noi. Nelle sue risposte, che sono parola di Dio, quella parola trasmessa a Israele attraverso il linguaggio umano della Bibbia, Gesù annulla le manovre del tentatore proprio perché egli stesso è la parola di Dio incarnata, mentre Satana, che gli si rivolge con citazioni bibliche, è totalmente estraneo a ciò che dice. E usa quelle parole per il suo fine, senza conoscerne il senso. Il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto ci insegna qualcosa che non dovremmo dimenticare. E cioè, Dio non è un mago che usa la bacchetta magica per soddisfare le nostre pretese, come invece ce lo presenta proprio il tentatore. Dio non cambia la realtà in cui viviamo, perché ne siamo noi i responsabili, e non interviene certo per soddisfare il nostro orgoglio. Il tentatore, in realtà, pur pensando di sapere chi è Dio, non lo conosce e lo vede come uno che comanda, non come colui che ama. L'essere stesso di Dio gli è estraneo perché non conosce l'amore, neanche quando lo vede nella persona di Gesù. Lo vede, ma in realtà non lo riconosce. Siamo chiamati ad ascoltare con attenzione e a fare nostre le parole con cui Gesù gli risponde. Sarà questo il nostro cibo spirituale, a partire da questo tempo di Quaresima, che è un vero percorso pasquale, e cioè di rigenerazione e di vita nuova.